E buongiorno da Umberto Martinengo, sono le 8:16, benvenuti allo Scandaglio. I genitori hanno il diritto, se possono scegliere, di avere solo figli sani? I figli sono sempre una benedizione, anche se sono di più di quanti se ne volevano? Gli embrioni misti uomo-animale sono un grande passo avanti nella lotta alle malattie ereditarie o una mostruosità che offende la dignità umana? Sono alcune delle domande che nascono dalla cronaca di questi ultimi giorni, qui in Australia, in Italia e in Gran Bretagna, domande che giro subito ai nostri ospiti che sono già collegati e che sono Alessandra Graziottin, docente di ginecologia all'Università di Firenze e direttrice del Centro Ginecologia e Sessuologia Medica dell'Ospedale San Raffaele di Milano, al telefono da Montebelluna, in provincia di Treviso. Buonasera.
Buonasera a voi.
E Mario Palmaro, docente di filosofia del diritto e di bioetica alla Pontificia Università Regina Apostolorum di Roma ed editorialista del giornale, al telefono da Monza. Buonasera.
Buona giornata Umberto, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Altri ospiti sono addirittura d'arrivo, ma comunque cominciamo subito e cominciamo dalla decisione del Tribunale di Cagliari di permettere ad una coppia la diagnosi pre-impianto prima di procedere con la fecondazione artificiale. Grazie alla diagnosi la coppia saprà se i suoi embrioni congelati sono sani o portatori di una malattia ereditaria, la talassemia, e quindi potrà selezionare gli embrioni, impiantare quelli sani e presumibilmente permettere la distruzione di quelli malati. Lasciamo da parte l'aspetto legale, cioè il contrasto vero o presunto tra questa sentenza da una parte e la legge e l'interpretazione della Corte Costituzionale dall'altra, perché ci porterebbe troppo lontano e il tempo a nostra disposizione è limitato. Cominciamo allora da Alessandra Graziottin. Visto che adesso la scienza permette questa possibilità, è giusto secondo lei che i genitori possano decidere di avere solo figli sani?
Innanzitutto purtroppo non è ancora possibile. Quello che oggi è attuabile e concretamente realizzabile è la diagnosi di alcune malattie importanti, sia di tipo cromosomico, per esempio la sindrome di Down, quindi il mongolismo, o la sindrome di Turner, quando abbiamo l'assenza di uno dei due cromosomi sessuali, che comporta naturalmente importanti problemi poi per la neonata, oppure, come nel caso della coppia di Cagliari, essere entrambi portatori di talassemia, una malattia che nella forma eterozigota, cioè quando solo si porta uno dei due cromosomi geni recessivi, non comporta nulla, ma nel 25% di ogni gravidanza comporta la possibilità di una malattia gravissima come il morbo di Cooley. Io ritengo che la diagnosi preimpianto sia un passo avanti per la qualità della vita della coppia e anche per il diritto di un nascituro nei limiti del possibile di nascere sano. Come dicevo, nei limiti del possibile perché ci sono ancora moltissime malattie e moltissimi problemi che compaiono durante la gravidanza, dal piede torto, al labbro leporino, a malattie per le quali non abbiamo ancora una diagnosi preimpianto, per le quali purtroppo non c'è certezza, quindi, oltre a tutte le malattie per esempio l'eclampsia, per le quali purtroppo abbiamo delle gravi conseguenze, ma anche la stessa prematurità. Quindi io non parlerei di bianchi e neri, il diritto di avere un figlio assolutamente sano, ma di un diritto di avere un figlio ragionevolmente sano in base a quello che oggi possiamo accertare con le attuali tecniche, e questo mi sembra un diritto da perseguire.
Lei sa che da ambienti che sono contrari a questa decisione, tra cui la Chiesa Cattolica, è stata avanzata l'ipotesi di una, diciamo, inizio di una possibile eugenetica, nel senso che questa decisione permette, come abbiamo detto prima, la selezione degli embrioni sani e presumibilmente la distruzione di quelli malati. Lei cosa ne pensa?
Guardi, io mi metto sempre nei panni delle persone e da ginecologa che da 30 anni lavora con coppie incinte, coppie che poi che aspettano un bambino, che poi magari hanno bambini con malformazioni o problemi più o meno gravi, le dico che quando si condivide con una coppia di genitori e poi con il loro bambino la realtà di un dramma, di una malformazione e di una malattia grave, ci si rende conto di cosa voglia dire teorizzare sui diritti o vivere la verità di una vita drammaticamente rovinata o comunque complessa o comunque dolorosa, perché anche i genitori più generosi, anche cattolici, ho avuto recentemente una coppia che ha rifiutato la diagnosi prenatale e ha avuto un bambino Down, tra l'altro cardiopatico. Ecco, io vi posso dire che per me è stata solo una cosa dolorosissima, e anche per questi genitori che pure consapevolmente hanno deciso, se anche abbiamo un bambino problematico lo terremo, nel momento in cui però questa donna si è trovata con un bambino in braccio gravemente problematico, è stato un momento di dramma per tutti noi, ed è un dramma che purtroppo non si cancellerà, come può essere un incidente d'auto che uno sta in ospedale X giorni, poi per fortuna può essere curato, ma è un dramma che poi dura per la vita. Quindi, mettendomi nei panni di chi vive e del bambino, dico, fin dove possiamo arrivare, cerchiamo di avere figli sani. Questo mi sembra un diritto da perseguire e non una maniacale delirio di perfezione o di eugenismo o altro. Viviamo la verità del dolore, ce n'è già abbastanza nella vita, quello che possiamo evitare, evitiamolo.
Allora, intanto diamo il benvenuto anche a Don Giorgio Zucchelli, presidente della Federazione Italiana Settimanali Cattolici e direttore del settimanale cattolico Il Nuovo Torrazzo di Crema, al telefono appunto da Crema. Buonasera.
Buonasera, buongiorno a tutti voi.
Allora, gli altri due ospiti, quella che stava parlando adesso è Alessandra Graziottin, docente di ginecologia all'Università di Firenze, e l'altro ospite a cui adesso do la parola è Mario Palmaro, docente di bioetica alla Pontificia Università Regina Apostolorum di Roma. Allora, professor Palmaro, lei cosa pensa di questa possibilità, come dicevamo adesso, di attuare una selezione degli embrioni nei casi di presunta ereditarietà di malattie come la talassemia, e quindi selezionare gli embrioni sani e distruggere presumibilmente quelli malati?
Ma credo che sia un fatto molto grave, che sicuramente non soltanto prefigura, come lei ha ricordato nella sua domanda precedente, una deriva eugenetica, ma la concretizza, le dà già una sua consistenza. L'eugenetica è evidente che ci ricorda a tutti un'epoca storica, un'ideologia che non vorremmo più rivivere, ma l'eugenetica non è soltanto un fenomeno purtroppo legato al nazionalsocialismo o ad altre espressioni del passato, è purtroppo una concezione che riemerge ogni volta che si pretende di stabilire dei criteri attraverso i quali definire una qualità di vita accettabile o una qualità di vita non accettabile, e quindi permettere, questo è il passaggio importante, la soppressione di un essere umano. Ora, l'equivoco di fondo mi pare che nasca dal confondere quello che è un legittimo desiderio di ogni genitore, desiderare cioè di avere un figlio possibilmente sano e che possa crescere nel modo migliore, e trasformare questo legittimo desiderio in un diritto al figlio sano. Ecco, questa è una pretesa che nessun sistema giuridico, tra l'altro anche che contenga purtroppo delle norme, delle leggi di questo tenore, come in Italia la legge 194 che ha già una venatura eugenetica, ma anche l'applicazione permissiva della legge 40, ecco, anche se lo Stato si orientasse in questa direzione, in realtà il diritto al figlio sano è qualcosa di impossibile, è qualcosa di sbagliato, perché dobbiamo sempre ricordarci che diagnosi preimpianto significa individuare alcuni pazienti ammalati non per curare la malattia ma per eliminare il paziente, quindi qui non siamo più nel campo della medicina, siamo in un altro campo. Aggiungo una considerazione di carattere più filosofico e più antropologico, ma di buon senso. In realtà è vero che avere un figlio con problemi ha una dimensione drammatica, questo non si può negare, comporta tante difficoltà, comporta sofferenza. Ma attenzione, la vita dell'uomo ha dentro di sé la sofferenza, ha dentro di sé l'elemento del dramma, e non esiste nemmeno attraverso l'eugenetica la possibilità di eliminare questo aspetto. Peraltro la sofferenza e la fatica si accompagnano poi però anche alla scoperta dell'incontro con un'altra persona. Non dimentichiamoci che le categorie che indichiamo come eliminabili quando parliamo della diagnosi preimpianto sono poi categorie che, quando sopravvivono, quando entrano nella società, poi ottengono dal diritto vigente delle tutele, delle guarentigie, ottengono il diritto ad avere l'accesso ai luoghi pubblici con degli ascensori, con degli strumenti specifici. Cioè, in altre parole, il paradosso è che un down allo stato embrionale può essere eliminato, e giustamente invece un Down quando è nato ha tutti i diritti, forse anche qualcuno di più di quelli che ha le persone normodotate.
Allora, Don Giorgio Zucchelli, sì, facciamo parlare prima Don Giorgio Zucchelli, poi riprendiamo il discorso. Ecco, ma secondo lei, se adesso che appunto la scienza permette questo tipo di intervento, di test preventivo, diciamo, se i genitori non vogliono un figlio che sarà malato di una malattia ereditaria, come la talassemia, devono per forza essere obbligati ad averlo?
Il problema, dobbiamo puntare l'attenzione non su lei, sui genitori, ma sulla persona, sul terzo, diciamo, la persona che sta nascendo. Cioè, io rispondo dicendo che ogni persona ha il diritto di vivere e non c'è nessun altro che glielo possa togliere. E dobbiamo ricordare che la vita nascente ha il diritto fondamentale alla vita che nessuno gli può togliere. Se noi partiamo dal principio invece di avere o di desiderare un figlio di un tipo, di un certo tipo o di un altro tipo, no, secondo me partiamo da un punto di vista completamente sbagliato.
Più che di un tipo o di un altro tipo, qui però si tratta della differenza tra un figlio sano e un figlio malato.
Sì, è sempre un figlio, cioè è sempre una persona, è sempre una persona. Ho sentito la coda della ginecologa, della professoressa prima, no? Che ha parlato prima. Ecco, mi meraviglia, mi preoccupa il fatto che nella nostra società non siamo più in grado di accettare il dolore, ad esempio.
Se noi portiamo, ce n'è una barcata di dolore, ce n'è una barcata.
Lo so che ci sono abbastanza.
Ma lei ci parla durante il giorno con queste donne, con queste coppie, li vede questi bambini?
Li vedo
perché hanno dei problemi, tetraparesi spastiche, eccetera. È un diritto al dolore dall'inizio alla fine, è un bambino che non ha nemmeno consapevolezza di quello che ha, è solo un vegetale. Cioè, e quando prima parlava di eliminare il paziente, attenzione, non usiamo delle metafore così violente, eliminiamo 4 cellule prima dell'impianto, non è nemmeno un embrione, cioè non usiamo delle metafore che hanno una violenza pazzesca per colpire l'immaginario, colpire l'emotività, colpire l'inconscio. Usiamo dei termini appropriati, eliminiamo 4 cellule prima di un impianto. Se poi idealmente uno mi dice può essere una vita, d'accordo, che me lo chiami paziente mi sembra veramente una espressione fuorviante.
Il problema del dolore, come diceva il professor Palmaro, non può essere eliminato nella vita, ciò che è un'illusione. Il problema, quello che non accetto è partire proprio da questo principio, perché allora se il principio valido è che eliminiamo il più possibile tutti i dolori che esistono, cosa può succedere anche a noi nelle nostre comunità cristiane, accogliamo questi bambini e cerchiamo di essere di fianco ai genitori nella loro difficoltà. E anzi dico che abbiamo anche di fronte tantissime esperienze dove dei genitori danno delle testimonianze meravigliose di amore verso questi bambini e non vogliono che nessuno glieli tolga, no? Gli vogliono un sacco di bene, più bene che se fossero normali. E secondo me anche, è questione di cultura anche effettivamente. Certo che se due genitori vengono abbandonati a se stessi,
la solitudine di queste coppie è spaventosa.
Certo, questa è questione però di una struttura sociale, di una struttura sociale comunitaria. Noi nelle nostre comunità vogliamo per esempio che le comunità cristiane si distinguano proprio per questo, per essere di fianco, tutti insieme portiamo i dolori degli altri.
Allora ridò la parola molto brevemente alla professoressa Graziottini, visto che è in inferiorità numerica. E poi passiamo ad un altro argomento. Allora, professoressa, per concludere su questo qui, anche perché tra l'altro mi sembra che ci sia un aspetto un po' ambiguo da parte di chi si oppone a questa possibilità, perché se nella donna viene impiantato un embrione malato di una malattia ereditaria grave e poi la donna durante la gravidanza decide di abortire, che non è un obbligo naturalmente, ma è una probabilità o comunque una possibilità, allora è meglio evitare l'impianto fin dall'inizio o abortire l'embrione diciamo malato a metà strada?
Ecco, lei mi ha anticipato perché questo era esattamente il mio commento finale, ossia in uno Stato laico in cui viene riconosciuto il diritto di interrompere la gravidanza per motivi personali, quindi che possono essere i più vari e anche francamente i meno condivisibili, noi andiamo a impedire in una situazione di rischio importante e di concretizzazione del rischio, perché in questo caso andiamo a eliminare 4 cellule, non un paziente, 4 cellule prima dell'impianto, quindi siamo allo stato di morula, è proprio 4-5 celluline in cui abbiamo la certezza di malattia, abbiamo la certezza che lì c'è un morbo di Cooley, abbiamo la certezza che c'è un Down, abbiamo la certezza che c'è una malattia gravissima che comporta un destino di dolore, un destino di inferiorità, un destino di sofferenza che poi è tanto maggiore. Io apprezzo moltissimo quanto diceva prima il sacerdote sulla solidarietà, mi fa un immenso piacere, ma mi confronto quotidianamente con genitori disperati e soli, soprattutto quando non hanno sufficienti redditi per poter affrontare da soli tutti i costi enormi che comporta avere un bambino con degli handicap, quando si voglia dargli il massimo della possibilità di esprimere comunque se stesso. Quindi guardiamo la verità della vita, il dolore della vita. Allora questa donna cosa la obblighiamo? A impiantarsi un embrione che ha per certezza, non un embrione, scusate, 4 cellule che non è ancora un embrione, di cui abbiamo la certezza di malattia, metterla di fronte a 5, 6, 7, 8, 12 settimane di conflitto interno terribile per assumersi lei poi pienamente la decisione di strappare da sé un embrione che sta per certo malato. Ma dico, benedetti uomini che siete qua che parlate, ma mettetevi anche in un corpo di donna ogni tanto, mettetevi nella verità non teorica dei principi, ma nella verità di un genitore che sa per certo che dal primo momento del concepimento che questo figlio sarà drammaticamente malato. E per esempio nel caso di Cooley, della donna di Cagliari, questo bambino morirà giovane, facendogli 2000 trasfusioni avrà 2000 problemi e morirà nell'arco dei primi 20 anni. Ma vi sembra che questa sia una vita da vivere? Noi che siamo sani, che abbiamo avuto la benedizione, se crediamo in Dio, di essere sani, intelligenti, amati e di poter filosofeggiare sul destino di dolore degli altri. A me sembra grave.
Allora, a proposito di benedizione, passiamo al secondo argomento, sono le 8:33 minuti intanto, vi racconto questa storia che sta svolgendosi qui in Australia, a Canberra, di cui probabilmente sapete poco o niente, ma comunque mi sembra particolarmente interessante anche perché è la prima volta che un episodio del genere si verifica qui in Australia. Allora, la storia è questa, 3 anni fa una coppia lesbica di Canberra ha deciso di avere un figlio, attraverso l'inseminazione artificiale. Il medico sembra sbagliandosi, poi qui siamo di fronte a un caso in tribunale, quindi bisogna andare avanti con le pinze, sembra sbagliandosi, aveva impiantato 2 embrioni invece dell'1 concordato e la coppia ha avuto 2 figli invece dell'1 previsto. 2 bambine, 2 gemelline che adesso hanno 3 anni, che stanno molto bene di salute, quindi non sono, diciamo, soggette, sembra, a problemi fisici. Allora, a questo punto la coppia ha portato in tribunale il medico chiedendo un indennizzo di circa $400,000, tra cui anche una parte destinata alle spese dell'istruzione in una scuola privata, che sarebbe il costo dell'allevamento, diciamo così, di una delle 2 gemelline, quella non prevista. Adducendo a motivo di questa loro azione legale il fatto che la nascita, la presenza di 2 bambini invece dell'1 concordato peggiora la loro qualità della vita, aumenta il grado di stress e mette a rischio la loro unione, diciamo così. Allora, professor Palmaro, cosa ne pensa?
Ma mi sembra che è un episodio che rientra perfettamente all'interno di quella che potremmo chiamare la medicina dei desideri, no? La medicina dei desideri è il nuovo paradigma di cui abbiamo avuto anche una sintesi nell'intervento precedente, cioè una medicina nella quale l'importante è soddisfare le aspettative, le attese, i desideri dei pazienti, e all'interno di questa prospettiva la vita umana cessa di essere un valore in se stesso. L'uomo è l'unica realtà che Dio ha voluto per se stesso, dice il Vaticano II, ma questa è una verità che anche i pagani, anche Ippocrate 4 secoli prima di Cristo aveva intuito col suo giuramento. Quindi l'uomo non è più un valore in se stesso, ma diventa un valore soltanto quando è voluto e desiderato. E questo nelle tecniche di fecondazione artificiale non è un evento accidentale, cioè la coppia cagliaritana per esempio di prima, o anche questa vicenda molto strana dove tra l'altro poi c'è il problema dell'assenza della figura maschile e femminile, quindi c'è tutto il problema legato alla pretesa delle coppie dello stesso sesso di avere un figlio. Però per sintetizzare, per concludere, il problema che le tecniche di fecondazione artificiale anche in questo caso evidenziano è la riduzione del figlio a un prodotto. Questo deriva sia dal modo con cui si procrea, cioè con un atto di un tecnico di laboratorio. Il figlio non è generato da un atto d'amore, ma da un atto tecnico operativo. E questo comporta che lo sguardo su questo figlio è uno sguardo simile a quello dell'operaio del controllo qualità nella catena di montaggio, che deve guardare la difettosità, oppure che deve dare il numero di figli desiderati, oppure del sesso desiderato, oppure delle caratteristiche genotipiche e fenotipiche desiderate. In sostanza, l'errore dove sta? Sta nel mettersi di fronte alla vita, che è un mistero, cioè è un qualche cosa che ci proviene, che ci è dato e che non ci diamo da soli, con l'atteggiamento del dominio. L'uomo diventa l'artefice di se stesso e in questo purtroppo fallisce, sbaglia e si ritrova più disperato di prima.
Allora, professoressa Graziottin, dicevo prima questo collegamento con la definizione di benedizione. Qui in Australia ci sono grosso modo, diciamo, le parti che si scontrano nell'opinione pubblica sono due: da una parte chi dice che i figli sono in ogni caso una benedizione, specialmente quando sono sani, come in questo caso delle due gemelline, e dall'altra invece c'è chi dice che dopo tutto la riproduzione sia come risultato di un atto d'amore, come diceva prima il professor Palmaro, sia come risultato di tecnica di laboratorio. La riproduzione è una scelta, non un obbligo, non tutte le donne vogliono due figli o di più. Chi ne vuole una, perché deve essere obbligata ad averne due?
Guardi, su questo sono molto perplessa, nel senso che anche qui bisogna fare una riflessione. Sui due figli invece che uno, direi che sappiamo benissimo che vengono impiantati due embrioni invece che uno per ottimizzare la probabilità che almeno uno nasca. Di solito la coppia accetta la probabilità che ci sia in realtà una gravidanza gemellare con due embrioni che procedono bene, e se ne arrivano due ben venga. Personalmente ho una perplessità sulla coppia in questo caso, ma non ne faccio una questione di omosessualità o eterosessualità, anche se personalmente ritengo ottimale garantire a un bambino di nascere con un genitore maschio e uno femmina, perché almeno alla partenza abbia la possibilità di avere paradigma di modello di riferimento maschile e femminile, in senso non solo di genere, ma anche di tipo di affettività, di tipo di relazioni, di tipo di sguardo sul mondo, che è essenziale per ogni bambino. Comunque, quando si accetta questa possibilità, si accetta anche il fatto che siano due figli. Divento molto preoccupata quando la coppia mi impianta una causa di questo tipo, perché temo che in realtà questo sia non solo figlio di una contenziosità, di una litigiosità che oggi vede nella possibilità di risarcimenti uno degli sport internazionali che sta avendo più successo, ma temo anche che all'interno di questa coppia di bambine, nello specifico, ci sia poi una discriminazione conscia o inconscia, perché inevitabilmente quando c'è una programmazione su uno, il fatto che siano due porta ad avere il figlio scelto e il figlio in qualche modo di rango B, il bambino che incarna in qualche modo tutti i desideri dei genitori a livello simbolico e l'altro che invece incarna tutte le cose non riuscite. Quindi sono molto perplessa su questo tipo di coppia e monitorerei molto strettamente sia come segue le motivazioni vere a questo tipo di atto, sia anche come mi sta seguendo queste bambine. Se poi sono una speculazione economica, di nuovo su questo sono molto perplessa, mi sembra un'esasperazione di un diritto, cioè mentre sono molto attenta al fare il possibile perché si abbiano meno sofferenze quando si affronta una gravidanza, un bambino, un parto, sono invece estremamente critica quando poi si va a fare una speculazione, perché questo a me sembra uno invece che due, quando hanno avuto la fortuna di averne due di sane. Ecco.
Don Giorgio Zucchelli, qui un'associazione, diciamo, pro famiglia, che si chiama Australian Family Association, un'associazione di famiglie australiane, ha emesso un comunicato molto duro nei confronti di questa coppia, dicendo che questa loro azione legale illustra quello che questa associazione chiama una mentalità consumistica, per cui il bambino va bene se rientra e non disturba eccessivamente il lifestyle, lo stile di vita dei genitori, quando invece disturba questo stile di vita, perché magari appunto come in questo caso i bambini sono due invece del previsto uno, non va più bene. Lei cosa ne dice?
Certamente, io sono d'accordo con i due interventi precedenti. Il bambino purtroppo oggi è considerato tante volte più un peso che un dono. Anche indipendentemente dal fatto singolo che lei ha raccontato, ma nella cultura nostra il bambino sta diventando tante volte più un peso che un dono. Per esempio lo si rimanda a età più avanzata, no? Per poter avere la libertà di divertirsi, di fare quello che si intende fare quando si è giovani, per esempio. Ecco. Quindi c'è tutta una cultura di questo tipo. Ecco, nel caso singolo io mi domanderei a questi genitori se vogliono bene alle due bambine, a questi genitori, a questa coppia, a questa strana coppia, perché ovviamente noi non siamo d'accordo, noi a coppie dello stesso sesso, vorrei chiedere però se vogliono bene allo stesso modo alle due bambine o se si creano problemi, come diceva prima la professoressa, si creano grossi problemi dal punto di vista psicologico e di rapporto con le due bambine, una desiderata e una non desiderata, effettivamente. Il problema dei bambini considerati come degli oggetti è un grosso problema, è un impoverimento culturale notevole. Il valore della vita, che è un dono, è tutto un altro modo di vivere e di pensare la vita stessa e di pensare alla persona.
Allora, sono 8 e 42 minuti, passiamo all'ultimo argomento che insomma è collegato anche soprattutto al primo e che riguarda i cosiddetti embrioni chimera. Ne avevamo già parlato, se ricordo bene, un anno fa circa, quando in Gran Bretagna si era agli inizi di questo procedimento, diciamo, normativo che avrebbe dovuto ammettere o no la produzione di questi embrioni chimera. Il procedimento normativo è finito nei giorni scorsi e l'autorità preposta a questa materia ha dato il via libera. Si tratta in sostanza di inserire DNA umano in ovuli animali, particolarmente di mucca o di coniglio, allo scopo di produrre cellule staminali che un domani potrebbero favorire la cura di malattie come l'Alzheimer e il Parkinson. Come precauzione, diciamo così, nei confronti di eventuali aspetti non voluti, l'autorità obbliga la distruzione di questi cosiddetti embrioni chimera o embrioni misti dopo 14 giorni e vieta l'impianto nella donna. Professor Palmaro, cosa ne pensa?
Intanto dal punto di vista tecnico-scientifico diciamo che su questa vicenda ci sono ancora molte ombre e non abbiamo, voglio dire, dal punto di vista proprio dei fatti, non sono ancora state fornite, per quel che mi risulta, delle notizie certe e sicure di ciò che si è in grado di fare. Resta però interessante riflettere su questo la tendenza, cioè l'orientamento che questa decisione ha assunto e quindi la scelta anche normativa di aprire la strada anche a questa forma di impressionante promiscuità tra animali e esseri umani, che ovviamente è il prodotto anche di uno stato confusionale che nella nostra società dura da anni sulla progressiva omologazione, diciamo così, del valore dell'essere umano rispetto al valore dell'animale. Però l'aspetto così mi pare bioetico più rilevante sta in questa impressionante capacità della tecnoscienza moderna di annichilire il discorso morale, cioè mi esprimo ora in maniera più chiara, più semplice. La cultura contemporanea ragiona in questi termini: se qualche cosa si può tecnicamente, scientificamente fare, non soltanto è lecito farlo, questo non ci si pone neanche più problema, ma quasi quasi è doveroso, cioè c'è una sovrapposizione, una identificazione fra ciò che è tecnicamente possibile e ciò che è giusto fare. Per cui chi si pone in una posizione di ostacolo, cioè chi si contrappone, ad esempio, a questa aberrazione, è tacciato di oscurantismo, di un atteggiamento di avversione alla scienza, al progresso. Ecco, questo è impressionante perché insomma abbiamo iniziato la trasmissione alludendo a certe sperimentazioni che facevano i nazisti. Ora qui, anche se non c'è più il nazismo, però la cultura, la mentalità di Mengele, cioè l'idea che io per raggiungere un risultato forse buono, sperato, possa usare qualsiasi mezzo, è veramente l'elemento più impressionante che dovrebbe far paura non solo ai cattolici, ma a tutte le persone di buona volontà.
Ma in questo caso l'aberrazione, come lei l'ha chiamata, in che cosa consiste?
Beh, consiste nel fatto che il tentativo è quello di dare origine a degli esseri viventi, perché poi questo è un po' l'obiettivo, no? Anche se per fasi iniziali per ora dell'esistenza, perché lo scopo è quello di produrre poi del materiale biologico, però degli esseri nei quali l'identità genetica è frutto di una commistione, di una confusione, no? Dicevo che ancora non è chiaro quanto questo sia possibile e che cosa esattamente si voglia fare, però già il fatto che si ricorra all'immagine della chimera, tecnicamente nel contesto della genetica si intende voler mescolare il patrimonio genetico di esseri appartenenti a specie diverse, e questo, quando c'è di mezzo l'uomo, ecco che rappresenta qualcosa di aberrante.
E comunque sono esseri che, diciamo, sono ancora in uno stato pre-embrionale, neanche embrioni, che vanno distrutti dopo 14 giorni in ogni caso.
Beh, qui devo fare una piccola precisazione, poi lascio la parola agli altri ospiti. Il concetto di preembrione è una tautologia, perché la parola embrione vuol dire primordiale. Allora, esistono le cellule...
In questo caso è una cellula pre-primordiale.
Ecco, però dopo che c'è l'atto della fecondazione artificiale o naturale, siamo di fronte all'embrione. Quindi ognuno di noi che sta parlando questa sera, che ci sta ascoltando a questa trasmissione, per poter essere quello che è oggi è stato anche quelle quattro cellule iniziali, che però non sono quattro cellule caotiche, ma sono strutturate e organizzate per dare origine all'essere umano, così come poi siamo diventati. Quindi se qualcuno avesse danneggiato la nostra vita in quel momento, quando eravamo quelle quattro cellule, stasera io non potrei essere qui a parlare con voi.
Professoressa Graziottin, lei cosa ne pensa?
Ma tre piccole cose. Uno, se c'è un danno di una delle cellule della morula, in realtà le altre possono, moltiplicandosi, supplire completamente, quindi lei potrebbe essere esattamente la persona che è. Se invece è un danno più massivo, allora la morula non procede. Noi intendiamo, parliamo di embrione, al di là dell'aspetto etimologico che è corretto, quando in realtà esiste già una differenziazione in queste cellule prima totipotenti, che si cominciano a differenziare nei tre tessuti fondamentali: l'endodermico, mesodermico, l'ectodermico, e dar luogo alla strutturazione di una vita che ha una sua morfologia, una sua evolutività. Quindi questo è giusto per mettere la differenza di linguaggio tra quello che è un linguaggio simbolico, dove il concetto di embrione è quello che poi si ha ab origine, e quello che invece è nel punto di vista ontogenetico della vita, proprio nell'arco delle diverse fasi. Qui abbiamo le piccole cellule fecondate, la morula, e poi si comincia la differenziazione. Noi parliamo di embrione quando è iniziata la differenziazione. Questo è giusto per mettere delle precisazioni. Per quanto riguarda questa storia delle chimere, anch'io sono molto cauta, e in questo concordo con il professor Palmaro, perché gli elementi che noi abbiamo per esprimere dei giudizi che non siano presuntuosi, parlo per me, è di avere più elementi di informazione. Personalmente sono anch'io molto cauta, c'è solo un aspetto che può essere di interesse, quello di ottenere per esempio delle proteine particolari o utilizzando dei processi molto iniziali di moltiplicazione cellulare e di produzione cellulare. Resta il fatto che poi la possibile evolutività di un certo tipo di chimera, naturalmente molto inquietante per tutti noi. Volevo fare, se posso, un commento sul caso di prima, però, che è importante. Cioè, mentre siamo tutti d'accordo che da 1 a 2 si tratta veramente di una, tutto sommato, di una speculazione per avere dei denaro, invece resta valido, ed è una preoccupazione di tutte le società occidentali, anche scientifiche, quella di limitare l'impianto a 3 embrioni, perché invece uno dei drammi che abbiamo visto in passato è veder nascere 8 feti alla 20esima settimana, 22esima settimana, di cui poi sopravvivono 3 o 4 bambini assolutamente gravissimamente cerebrolesi. Quindi il problema di merito della numerosità degli embrioni resta, e di solito convenzionalmente limitato a 3, proprio perché già una gravidanza trigemellare è problematica quasi sempre con bambini prematuri, e quindi si vuole limitare di creare da un desiderio di figlio una tragedia che poi dura soprattutto per questi questi bambini per tutta la vita. Questa mi sembrava una precisazione importante, perché su questo c'è stato in Italia, ma anche all'estero, un grossissimo dibattito, che poi è arrivato in una legislazione che limita a 3 gli embrioni da trasferire.
Allora, Don Giorgio Zucchelli, torniamo a questi embrioni chimera, che insomma sono anche chiamati embrioni misti, che forse danno un'immagine meno raccapricciante della questione. Allora, il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Monsignore Elios Greccia, ha condannato questa decisione presa in Gran Bretagna, dicendo: la creazione di embrioni uomo-animale a scopo di ricerca è un atto mostruoso che offende la dignità umana, perché il risultato di questo processo non è un uomo, bensì un misto tra uomo e animale. Cosa ne pensa?
Non posso che essere d'accordo, evidentemente, ma non perché l'ha detto Sgreccia, perché sta nella ragionevolezza delle cose. E vorrei a questo punto proprio sottolineare questo, no? Cioè, una delle cose che il Santo Padre attuale ci sta facendo capire, sulla quale sta insistendo, è proprio la ragionevolezza della realtà. Dobbiamo trovare nella realtà degli elementi di ragione. Quando si parla di natura c'è una struttura razionale sotto. Se noi non eludiamo questo problema e crediamo che tutto possa essere generato, rigenerato, fatto, mescolato, eccetera, noi non veniamo meno a una fede, ma veniamo meno alla ragionevolezza, alla ragione. Quindi il problema etico è un problema etico dal punto di vista proprio umano, non dico cristiano, è proprio il riconoscere che c'è una ragionevolezza delle cose, ci sono delle leggi fondamentali, no? Alle quali evidentemente nessuno può ovviare o contrastare, salvo appunto creare veramente dei mostri. Insomma.
Ecco, ma facciamo l'ipotesi che questi embrioni chimera permettano la ricerca e poi la cura di malattie come l'Alzheimer, il Parkinson, eccetera. Secondo lei valgono la pena oppure no, considerando anche che dopo 14 giorni sono destinati ad essere distrutti?
Questo è tutto da dimostrare innanzitutto e non è ancora...
Sì, certo, un'ipotesi, insomma.
C'è
l'ipotesi da cui parte questo esperimento, poi.
Ecco, l'ipotesi è sempre che noi non possiamo giustificare in qualsiasi mezzo per raggiungere un fine, insomma. Ecco, il fine non giustifica i mezzi, la vecchio assioma. Esiste un'etica anche nell'uso dei mezzi e nelle metodologie, e quindi non possiamo giustificare per raggiungere un fine o qualsiasi tipo di mezzo.
Allora io vorrei, visto che siamo in fase di conclusione, concludere proprio con quello che diceva prima il professor Palmaro sulla possibilità di fare cose che prima non si potevano fare, e il fatto che si possono fare, è giusto farle oppure non è giusto farle solo perché si possono fare. Oggi per esempio, e tanto per parlare di questi argomenti, si possono far nascere bambini da donne che sono morte cerebralmente, si possono sostituire pezzi di corpo, si può scegliere il figlio che si vuole, come abbiamo detto prima, si può vivere fino ad oltre 100 anni. Ecco, fare tutto questo che si può fare è giusto solo perché si può farlo oppure no? E chi deve decidere se è giusto o no?
Questa potenza della scienza di oggi, che è un fatto assolutamente positivo, esige, direi, un supplemento di etica. Un supplemento di etica, e dobbiamo riuscire nel dialogo tra credenti e non credenti, laici e religiosi, a trovare dei punti condivisi insieme, no, di ragionevolezza, basandoci proprio sulla ragionezza fondamentale della realtà. È possibile farlo, credo che è faticoso, ma è possibile se ci confrontiamo serenamente, no? E diciamo onestamente tra di noi.
Professoressa Graziattin, cosa ne pensa? È giusto fare tutto quello che si può?
Assolutamente no, penso che anzi ancora di più oggi sia necessario distinguere tra la liceità e la possibilità. Si possono fare molte cose, non tutte sono lecite o addirittura non tutte devono essere fatte, anzi. Personalmente temo anche questo slogan di dire questa cosa ci serve per controllare o per curare l'Alzheimer, il Parkinson o i tumori. Ogni volta che c'è qualcosa di nuovo si tira in ballo questa bandiera in modo tale da avere una sorta di passepartout per poter fare qualsiasi cosa. Ecco, su questo anch'io da laica sono in una posizione di grande cautela e in questo concordo con gli altri ospiti sul fatto che si debba cercare di trovare insieme un percorso etico condiviso, perché questo è il grande obiettivo sul quale ci sia il valore della vita. Noi abbiamo posizioni diverse su quello che è un destino di dolore, dove è possibile, intervenendo precocissimamente con una diagnosi prenatale, evitare un destino di dolore, ma su altri fronti in cui si tratta a volte veramente di speculazione, anche di un ibris, di un peccato di orgoglio proprio dello stesso scienziato che a quel punto si mette a fare qualsiasi cosa, no, su questo io credo invece che si debbano unire le forze e cercare un percorso etico che rispetti alcuni principi essenziali del valore non solo della vita ma anche del rispetto del limite, perché appunto non credo che si debba fare tutto quello solo perché si può fare.
Ecco, ma molto brevemente, quando si parla di cercare tutti insieme di condividere le decisioni eccetera, nella realtà dei fatti secondo lei chi dovrebbe prendere queste decisioni? Qualche nuovo comitato super partes composto da chi?
Ma di fatto tutti abbiamo in ogni nazione dei comitati di bioetica che cercano di esprimere proprio le diverse, non solo forze sociali, ma anche le diverse religioni e diverse posizioni, proprio per cercare di dar voce a una coralità di sentimenti, di visioni della vita e nello stesso tempo cercare di esprimere poi una linea unitaria che esprima le opinioni, il diritto, il sentire e l'etica naturalmente della maggioranza. Sappiamo che questo porta naturalmente a discussioni molto forti, resta il fatto che su alcune linee di ricerca una cautela, fino a quando oltretutto non avremmo capito bene che cosa potrebbe succedere, per esempio se questa distruzione di embrioni non venisse fatta oppure se qualcosa sfuggisse al controllo. Per esempio io sono sempre molto cauta sugli esperimenti per esempio con virus modificati eccetera eccetera, perché sappiamo bene che nonostante tutte le famose promesse di ipercontrollo dei laboratori, ogni tanto qualcosa succede, che si rompe il laboratorio, come c'è la fuga delle cose atomiche c'è anche la fuga dei virus. Ecco che allora manipolare con grande attenzione questa realtà e renderci conto che non tutto quello che è possibile deve essere fatto, questa è una linea di cautela e anche di umiltà e sul senso del limite. Su questo sono in linea con gli ospiti precedenti e credo che il nostro sforzo debba essere quello costantemente di interrogarci sulla liceità del nostro agire e debba essere ispirato il nostro agire non tanto alle opinioni personali o ad affermare una tesi personale, ma sempre a mettersi nei panni dell'altro e del suo dolore. Questa è la mia linea in cui cerco di muovermi nella vita con molta difficoltà, per poi confrontarsi quotidianamente con il dolore, come mi succede di fare, è molto impegnativo e mi porta ad avere posizioni più articolate, più morbide, più interlocutorie, proprio perché l'esperienza del dolore cambia e ci porta dall'alto delle filosofie alla verità della fatica di vivere.
Bene, io ringrazio, dobbiamo chiudere qui, ringrazio tutti i nostri ospiti, non ridò la parola al professor Palmaro perché ce l'aveva già detto prima quello che pensava sulla domanda se è giusto fare tutto quello che si può, cioè la risposta era no, quindi saluto i nostri ospiti che sono stati Alessandra Graziottin, docente di ginecologia all'Università di Firenze, Mario Palmaro, docente di filosofia del diritto e di bioetica all'Università Regina Apostolorum di Roma, e Don Giorgio Zucchelli, presidente della Federazione Italiana Settimanali Cattolici. Grazie e buonanotte a tutti e a risentirci in qualche altra occasione.
Arrivederci. Grazie. Buonasera.